Allora, come ogni mattina, il nostro Alphaville arriva alle sue ultime battute, ma lo fa con una mezz'ora di dibattito, di dialogo, di confronto con ospiti in una settimana molto appassionante. Ancora ieri parlavamo di crisi dei fedeli nella Chiesa Cattolica, oggi voltiamo decisamente pagina e ci vogliamo occupare del nostro territorio, della rinaturalizzazione delle campagne e della transizione verso le energie rinnovabili. Accennavamo a qualcosa nel corso della nostra copertina, che ovviamente potete ritrovare andando a recuperare il nostro programma online. Tutti e tre, dunque, temi importanti con conseguenti decisioni importanti che hanno ovviamente una ricaduta immediata sul nostro quotidiano, laddove si intende governare, no, con attenzione il territorio. Le decisioni politiche della Confederazione sono indirizzate sempre più verso un rapido sviluppo di solare, ambito all'interno del quale la Svizzera è molto molto indietro rispetto ad altri paesi, eolico e idroelettrico, che è insomma un po' il bastione delle nostre rinnovabili, ma andiamo avanti e di fronte ad una stagione che potrebbe non promettere bene, diciamo così, per quello che riguarderà le precipitazioni, che è poi l'alimento principale dell'idroelettrico. Allora, già da fine agosto la Commissione dell'Ambiente, della Pianificazione del Territorio e dell'Energia del Consiglio degli Stati aveva deciso sia di creare una base legale, che consentisse di realizzare in tempi brevi impianti fotovoltaici in campo libero, territorio alpino in modo particolare, sia di introdurre dal 1 gennaio 2024 un obbligo di posare pannelli solari sulle nuove costruzioni. Obiettivo: incrementare il più rapidamente possibile la produzione di elettricità da fonti rinnovabili in inverno, riducendo al contempo la dipendenza dall'estero. Germania, Italia, Francia sono ovviamente i tre paesi che più contribuiscono all'approvvigionamento elettrico del nostro paese. Energie rinnovabili, dunque, con dirette conseguenze sulla natura, ma siamo di fronte ad un passaggio davvero necessario, ed è forse questo l'interrogativo dal quale partire, e quali sono le conseguenze, al limite anche le alternative. Intanto saluto Cristina Artoni, che è in studio con me. Cristina, ciao, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ciao Enrico.
Con Cristina stiamo preparando tutti questi programmi nel corso della settimana, e per rispondere alle domande di poco fa, diamo il benvenuto e una ben ritrovata a Silvia Semadeni. Ben trovata, buongiorno a lei. Buongiorno
Buongiorno da Poschiavo.
e benvenuta ad Alphaville anche ad Ario Bozzolo.
Buongiorno a tutti.
Silvia Semadeni è già consigliera nazionale, è stata, ricordiamo che lei è dal 2002 presidente di ProNatura, la più importante organizzazione svizzera per la protezione della natura, ed è stata membro del consiglio di fondazione di Pro Helvetia, la fondazione nazionale per la promozione della cultura. Dario Bozzolo è un fisico, ricordiamo, esperto in costruzioni ed energie rinnovabili. Da lei vorrei partire, Bozzolo. Partendo proprio dall'inizio, no? In un momento di crisi generale provocata dalla guerra in Ucraina, la Confederazione punta sul potenziamento delle energie rinnovabili. Nel confronto con altri paesi europei, qual è la situazione della Confederazione sullo sfruttamento di queste energie?
Allora, premesso che con energie rinnovabili intendiamo sia l'idroelettrico, la nostra fonte principale per produrre energia elettrica, anche il fotovoltaico in misura molto bassa, l'eolico e poi ancora diciamo l'energia che viene prodotta con la combustione dei rifiuti, rispettivamente con la biomassa e altro ancora piccole quantità. Se guardiamo, allora, prima di tutto l'idroelettrico, come lei già accennato, la Svizzera è uno dei paesi europei che ha puntato di più su questa fonte ed è anche uno dei primi paesi nella produzione, nella copertura del suo fabbisogno. Arriviamo, beh, circa sul 60% del fabbisogno elettrico è coperto dall'idroelettrico. Altro discorso invece è il fotovoltaico, l'eolico e in generale le energie, diciamo, alternative ad esclusione dell'idroelettrico. Se facciamo un confronto con gli altri stati, io penso che valga la pena di farlo in termini percentuali, perché confrontare la Svizzera con la Germania, che ha una popolazione ben superiore, e anche un'estensione diversa non sarebbe perfettamente corretto. Se guardiamo ad esempio al fotovoltaico, che è l'energia rinnovabile che negli ultimi tempi ha avuto il maggior sviluppo e avrà anche nei prossimi anni, noi copriamo oggi circa un po' meno del 5% del nostro fabbisogno di energia elettrica col fotovoltaico. Un paese a sud, l'Italia, ne copre circa l'8% e la Germania ne copre il 9%. Però non bisogna dimenticare che, per esempio, la Germania ha una produzione molto più importante di eolico, copre il 20% del proprio fabbisogno energetico con l'eolico e l'Italia il 6%. Quindi se guardiamo le energie alternative, fotovoltaico, eolico e mettiamoci pure anche il resto, noi siamo oggigiorno a coprire un 7% del nostro fabbisogno con le energie rinnovabili, senza idroelettrico naturalmente, l'Italia il 22% e la Germania il 38%, no? Quindi ci troviamo in uno stato ancora un po' indietro, diciamo, rispetto a queste nazioni, alcune favorite dal sole come l'Italia, altre un po' meno come la Germania, ma comunque sono partite prima di noi a sviluppare queste fonti rinnovabili.
Silvia Semadini, come giudica quindi quello che è stato realizzato finora? Cosa succede al nostro territorio, al paesaggio?
Beh, penso che dalle cifre del signor Bozzolo veniamo a capire chiaramente che la Svizzera è rimasta abbastanza indietro per quanto che riguarda l'eolico e il fotovoltaico. Noi siamo all'avanguardia nello sfruttamento idroelettrico e, diciamo, questo sviluppo non è dovuto agli interventi delle associazioni ambientaliste, perché in Svizzera abbiamo sostenuto la strategia energetica che vuole proprio potenziare le energie rinnovabili nuove, cioè l'eolico e anche il fotovoltaico. Il fotovoltaico soprattutto sulle aree edificate e non fuori sui pascoli, e l'eolico lì dove c'è abbastanza vento. Ora, le grandi imprese svizzere come Axpo e BKW e quelli lì, che cosa hanno fatto? Hanno investito dove era più conveniente, hanno investito all'estero, in Spagna, in Portogallo, in Francia, in Danimarca, e dappertutto dove c'era la possibilità. E questo secondo me non è positivo, perché al momento abbiamo questa presunta crisi energetica e tutti dicono che bisogna costruire per esempio i pannelli solari dappertutto, mentre io pretendo che vengano costruiti sulle aree già edificate, lungo le autostrade, sui parcheggi, sugli impianti di depurazione, sulle fabbriche, sulle grandi stalle, eccetera, ma non possibilmente non sui pascoli.
C'è da tener conto probabilmente anche dei tempi, no? Tempi di realizzazione di infrastrutture necessarie, infrastrutture sulle quali la Svizzera, come ci diceva Dario Bozzolo, è molto in ritardo rispetto agli altri paesi che si avvicinano per produzione di energie rinnovabili alle due cifre o vivono all'interno delle due cifre. Noi siamo ancora in cifra unica, e quindi sì, sfruttare quanto di già costruito probabilmente pone una serie di problemi anche sui tempi di realizzazione. Ma chiederei magari intanto una reazione a Dario Bozzolo, che è un esperto lavorando da anni al miglioramento dell'efficienza energetica, e chiedendogli poi anche una valutazione su come conciliare le esigenze del risparmio energetico con quelle appunto della tutela ambientale.
Diciamo che il risparmio energetico, che si esprime sia tramite un miglioramento dell'efficienza energetica sia tramite una riduzione degli sprechi, di per sé non provoca minori impatti sull'ambiente. Per contro, qualsiasi tecnologia destinata alla produzione di energia elettrica genera un impatto sull'ambiente, sia esso piccolo o grande. Anche i pannelli fotovoltaici, anche l'eolico, le dighe idroelettriche, il nucleare, qualsiasi fonte crea un impatto, sia a livello di produzione, smaltimento, energia grigia oppure durante il suo funzionamento. Quindi lì c'è poco da fare, dobbiamo sempre calcolare con un impatto e valutare bene qual è il guadagno energetico, no, che ne abbiamo a livello proprio globale rispetto all'impatto che provochiamo sul territorio. Come diceva giusto la signora Semadini, bisogna fare un po' attenzione a non generalizzare, a mettere pannelli fotovoltaici o pale eoliche dappertutto. Ci sono dei posti dove effettivamente magari l'efficienza energetica non è molto alta, però l'impatto ambientale è anche molto basso. E quindi lì faccio un esempio, i pannelli, diciamo, le protezioni foniche autostradali o ferroviarie, talvolta non hanno delle rese altissime, sono anche, diciamo, di difficile installazione, però diciamo non hanno un impatto ambientale significativo, no? Quindi malgrado un contributo forse marginale a tutto il bilancio energetico svizzero, lì si ha da fare qualcosa, proprio perché non c'è un impatto. In altre diciamo, posizioni dei pannelli invece diventano problematiche. C'è poi il discorso dei pannelli, come accennava la signora Samiden, in alta montagna, dove c'è sicuramente un impatto che va valutato secondo le regole dell'esame di impatto ambientale, ma che danno anche dal profilo energetico dei vantaggi, in particolare nella produzione invernale, che è molto più alta che non installare questi impianti in pianura o su edifici nelle nostre zone di bassa.
Ecco, sì, in questo quadro hanno fatto molto discutere i parchi eolici, no? Secondo gli ambientalisti hanno un impatto notevole sul paesaggio e sugli ecosistemi. Eppure, Silva Semadeni, come si può trovare un compromesso tra le diverse istanze in gioco? Anche è vero che parte di questi impianti si potranno poi rimuovere in futuro, quando saranno trovate nuove forme meno invasive, se si troveranno, ecco.
Vorrei chiarire che contro gli impianti eolici di solito è la popolazione locale che non li
Sì.
vuole, perché gli ambientalisti hanno dei chiari criteri, bisogna tener conto degli uccelli, per esempio, per quanto riguarda gli impianti eolici e per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, bisogna tener conto della biodiversità che, oltre al clima, è uno dei grandi problemi di fronte ai quali ci troviamo. E noi, come ambientalisti, abbiamo sempre detto sì, bisogna studiare ogni progetto singolarmente e vedere quali sono le conseguenze per l'ambiente. Se sono gravi, non li vogliamo. Se invece sono accettabili, come diceva prima il signor Bozzolo, allora è possibile farlo. E direi addirittura sui pascoli bisognerebbe, prima di mettersi a costruire, come vuole il Consiglio degli Stati, anche senza pianificazione, senza considerare i problemi della biodiversità, allora prima di mettersi a costruire bisogna valutare bene il significato per la natura, per la biodiversità che è estremamente sotto pressione. Gli uccelli diminuiscono, il problema della moria degli insetti è enorme, abbiamo anche gli anfibi, i rettili, i pesci che spariscono, insomma, di tutte queste cose si deve tener conto, non si può far finta che adesso abbiamo una crisi energetica e costruiamo impianti dappertutto con delle conseguenze negative.
Credo che potremmo sintetizzare questo intervento magari riprendendo in mano due parole, pianificazione e governo del territorio. Occorre evitare la deregulation e dunque ogni qualvolta si vogliano impiantare sistemi per la produzione dell'energia alternativi, se vengono fatti in nome dell'utilizzo pubblico e dell'interesse pubblico, allo stesso modo vanno considerati tutti gli aspetti relativi all'impatto ambientale. Legati in modo particolare alla biodiversità, sappiamo che la Svizzera è uno dei paesi che in Europa sta perdendo più quota sulla biodiversità rispetto a tutto il resto dell'Europa. Vorrei porre una domanda ad entrambi. Veniamo al caso del Canton Zurigo. Idealmente siamo partiti da questa da questa vicenda di cui parlava questa settimana, d'inizio settimana o nel corso del fine settimana, la Neue Zürcher Zeitung, no? La posa di questi impianti è prevista in zone dove sono stati fatti grandi sforzi, sempre dal settore pubblico, per rinaturare terreni usati in precedenza per scopi industriali o agricoli. Questo ha suscitato nuove tensioni anche tra chi in fondo persegue gli stessi obiettivi. Vorrei chiedere un commento a questi aspetti a Dario Bozzolo e poi tornare su Silva Semadeni.
Allora, se parliamo di impianti fotovoltaici in agricoltura in generale, è un campo abbastanza nuovo, no? In cui abbiamo relativamente poca esperienza. Però in quei progetti che ho potuto vedere innovativi, funzionano solo se c'è un guadagno sia a livello agricolo sia a livello energetico, no? E chiaramente anche qui non devono causare impatti ambientali significativi. Quindi io non sarei negativo su certi tentativi, no? Perché si tratta proprio di provare, no, nella pratica se qualcosa funziona o meno, perché l'innovazione è un po' nel nostro DNA della Svizzera, quindi siamo innovativi, dobbiamo essere innovativi in tutti i campi e quindi anche in questo settore. Poi si potrebbe essere la conclusione che su larga scala sia da dimenticare il fotovoltaico in agricoltura, perlomeno a livello svizzero, però ecco, non bloccherei necessariamente certi tentativi di verificare come, che effetti può avere una certa tecnologia in un certo contesto.
Il discorso l'ha lanciato proprio un consigliere di Stato verde e quindi, diciamo, io penso che si debbano analizzare concretamente queste proposte e guardare che risultato ci sia dal punto di vista della produzione di energia elettrica, perché, diciamo, prima di tutto ci deve essere il vento, se no non servono a niente le turbine eoliche. E poi bisogna considerare naturalmente anche l'impatto sulla biodiversità, sul paesaggio, e studiare per bene le cose, come abbiamo sempre fatto finora. Se penso per esempio al progetto qui della Valposchiavo, del Lago Bianco, anche qui sono state integrate le associazioni ambientaliste, si sono trovate delle compensazioni e il progetto ha ricevuto la concessione del cantone. E penso che a Zurigo non faranno diversamente. Non bisogna fare così come ha deciso il Consiglio degli Stati per quei due progetti eolici in Vallese. Quello mi sembra veramente anticostituzionale, come hanno evidenziato bene dei professori dell'Università di Zurigo e di Friburgo.
Bozzolo vuole reagire?
Ci troviamo abbastanza allineati, no, su certe visioni con la signora Semadeni. Ritengo anch'io, perché io mi occupo anche di esame di impatto ambientale, quindi non mi occupo solo di energia, quindi sono anche, diciamo, cerco di guardare i problemi nella loro globalità. Promulgare delle leggi che vanno solo in una direzione, che guardano solo un aspetto, è sempre, diciamo, molto delicato, no? Quindi bisognerebbe sempre tenere presente i vari aspetti quando si fanno impianti di questo tipo, soprattutto sono impianti grandi. Poi possono essere integrati molto bene. Io ho girato recentemente anche in Portogallo, ho visto l'integrazione per esempio dell'eolico, non mi ha per niente disturbato ed è pieno di impianti eolici, quindi se si fanno con una certa prudenza si possono benissimo integrare nel territorio, anche se, detto proprio molto spiccio, probabilmente non è l'eolico l'energia alternativa del futuro della Svizzera nei prossimi decenni, sarà soprattutto il fotovoltaico, in parte la biomassa, altre forme, ma non penso che sarà l'eolico a predominare, a avere un impulso molto forte.
Semadeni e Bozzolo, siamo in chiusura, chiederei una battuta da entrambe, poi ci salutiamo. Ma se per il rifornimento energetico con la guerra in Ucraina ci siamo, insomma, scoperti tutti più, almeno vulnerabili, se non peggio, Quali possono essere le soluzioni alternative che voi riuscite a vedere, che possiamo proporre? Certamente si tratta di una battuta radiofonica detta alla fine di un dibattito, ma ci piacerebbe sentire la vostra opinione. Semadeni.
Beh, per me prima di tutto si tratta di non usare l'energia senza controllo, perché noi sprechiamo tantissima energia adesso e forse questo lo dobbiamo imparare, che bisogna essere parsimoniosi. E poi, come ha detto il signor Bozzolo, anch'io sono d'accordo, il futuro è fotovoltaico. Io sul tetto di casa mia ho già l'impianto fotovoltaico, abbiamo una macchina elettrica che carichiamo solo quando c'è il sole, io lavo quando c'è il sole e funziona benissimo, produciamo il doppio di energia di quello che ci serve. Io sono convinta che bisogna lavorare sul solare e soprattutto sul solare sulle zone già edificate, che sono numerosissimi chilometri quadrati che stanno a disposizione e si può produrre col sole, che è un'energia praticamente senza limiti, possiamo produrre, da quello che ho sentito io, così tanta energia come ci serve oggi, 60 terawatt, ancora di più.
D'altra parte, di sole ne avremo in abbondanza per il futuro. Da questo punto di vista, il cambiamento climatico una mano ce la sta dando. Bozzolo, chiudiamo con lei, con una, così, con una chiusura.
Noi stiamo andando verso una produzione energetica decentralizzata, questo è inequivocabile, no? Siamo partiti un centinaio di anni fa con le grandi centrali e adesso invece la produzione si sta distribuendo sul territorio, il che può avere anche dei vantaggi perché è meno sensibile a guasti. Una centrale grande che si guasta mette a repentaglio la sicurezza energetica, l'alimentazione energetica di molta parte della popolazione. L'abbiamo visto adesso con la guerra in Ucraina, un attacco, diciamo, russo a una grande centrale mette in blackout milioni di persone. Quindi avere una distribuzione, una produzione decentralizzata è senz'altro da un lato un vantaggio, poi pone evidentemente altri problemi. Sono d'accordo che il potenziale che abbiamo in Svizzera, almeno la Confederazione, l'obiettivo a cui mira è di produrre 34 terawattora nel 2050 con il fotovoltaico. Questa cifra corrisponde a tutta la produzione idroelettrica che abbiamo oggi, tanto per dare un'idea, ed è superiore nettamente alla produzione nucleare. Come diceva la signora Semadeni, questo 34 terawattora è un obiettivo, ma può essere anche superato, perché il potenziale teorico su tetti e pareti, soltanto stando sui tetti delle case e sulle pareti delle case, è di 67 terawattora. Quindi andrebbe a coprire tutto il fabbisogno svizzero, anche con l'aumento del consumo che ci sarà dovuto alla mobilità elettrica, dovuto al passaggio dal riscaldamento tradizionale alle pompe di calore e via dicendo. Comunque avremmo sicuramente margini col solare di coprire un fabbisogno crescente. E non da ultimo ribadisco l'importante è che in questa crisi attuale la popolazione si sia resa conto che l'energia non è qualcosa di garantito sempre, che deve fare attenzione agli sprechi e all'uso, diciamo, efficiente e consapevole dell'energia.
Allora, siamo arrivati alla fine di una bella conversazione. Noi siamo partiti da un grande tema del contemporaneo, vale a dire il tentativo di mettere in equilibrio le necessità energetiche di un paese in affanno, come tutti sono in affanno, in modo particolare in questo frangente, con le necessità necessarie a fronte anche di una crisi della natura che stiamo attraversando, vale a dire la conservazione e la tutela del paesaggio anche, ma anche della biodiversità. Ne abbiamo parlato con due ospiti che ringraziamo molto, lasciando lo spazio alle informazioni con il radiogiornale. Grazie a Silvia Semadeni, grazie a Dario Bozzolo, grazie anche a Cristina Artoni in studio con me questa mattina. Una buona giornata a tutti e a risentirci.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.